Buongiorno, buona giornata a tutti, benvenuti in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Siamo alla terza giornata della festa di Radio Popolare, è la giornata conclusiva. Tanti saranno gli incontri ancora che ci saranno nel corso di questa terza e ultima giornata. Già abbiamo cominciato questa mattina presto su radiopopolare.it, trovate comunque il programma anche di questa ultima giornata. Siamo in diretta sulle frequenze di Radio Popolare, in streaming audio e video sulla home page del sito di Radio Popolare, trovate il link anche alla diretta video. Voglio presentare subito gli ospiti che abbiamo qui questa mattina, sono ospiti graditissimi. Buongiorno e benvenuto a Federico Cafiero De Rao.
Buongiorno a lei, grazie.
E buongiorno e benvenuto a Nando Dalla Chiesa.
Buongiorno.
Il dottor Cafiero De Rao è procuratore della Repubblica a Reggio Calabria da 4 anni, è alla guida di una procura che è impegnata in importanti inchieste contro l'Andrangheta. È cronaca di queste ore l'arresto a San Paolo in Brasile di Vincenzo Macri, boss dell'Andrangheta, simbolo un po' della ramificazione internazionale del potere dell'Andrangheta e dell'affare principale in questo momento, che è quello del narcotraffico. Il dottor Cafiero De Rao è stato anche procuratore aggiunto a Napoli dal 2006 al 2013, ha istruito l'inchiesta contro i Casalesi, quella che portò al processo Spartacus e alle condanne definitive ormai 7 anni fa, giusto dottor De Rao? 2010?
Sì.
Dei vertici dei clan della Camorra, con in testa appunto Francesco Schiavone. Nando Dalla Chiesa, sociologo, professore ordinario di sociologia della criminalità organizzata alla Statale di Milano, dove dirige l'osservatorio sulla criminalità organizzata, è presidente onorario di Libera, presidente della scuola di formazione Antonino Capernetto, editorialista del Fatto, e cura, come gli ascoltatori di Radio Popolare ormai sanno da tempo, una rubrica sulle frequenze di Radio Popolare che va in onda tutti i lunedì mattina e si intitola Secondo me. Una strage semplice è il titolo del suo ultimo libro, di cui avremo modo di parlare poi nel corso della mattinata. Allora comincio con il dottor De Rao con una domanda che ha a che fare proprio con la cronaca di queste ore. Dicevamo, l'arresto di Vincenzo Macri, un arresto importante, anche se l'abbiamo visto un po' sottovalutato oggi, almeno da parte di alcuni grandi quotidiani nazionali. Quanto è importante questo arresto, dottor De Rao?
È un arresto sicuramente importante, perché si tratta di uno dei soggetti di vertice della cosca Commisso Macri, è il figlio di Antonio Macri, uno dei capi storici dell'Ndrangheta, che da sempre si è dedicata al traffico di sostanze stupefacenti, tanto che si parla di boss dei due mondi, proprio perché si muoveva spesso verso il Sud America, l'America centrale, ma anche l'America del Nord, l'Europa. L'arresto in Brasile non è un caso. Il Brasile, il Venezuela e gli altri paesi nei quali spesso i trafficanti si rifugiano rappresentavano delle basi nelle quali spesso si nascondeva. Il perché l'informazione dia poco rilievo a questo arresto, ma in realtà rientra nella informazione che l'Andrangheta, ma credo come le mafie in genere, sia poco evidenziata. È come se determinate notizie, ma anche arresti eclatanti, anche operazioni molto significative, anche sequestri di tonnellate di cocaina, finiscono per essere poco significative per un'informazione che invece va verso altre direzioni, sottovalutando però l'importanza che la notizia di arresti, sequestri, confische, operazioni nei confronti delle mafie possa essere utile non solo sui territori ma in cui avvengono, ma sul territorio nazionale, perché capire quale sia la forza delle mafie e evitare di sottovalutarle, come è avvenuto in passato, continuare a sottovalutarle oggi, credo che sia un grave errore.
E qui lo sforzo che facciamo a Radio Popolare è proprio quello di evitare questo rischio, e lo facciamo da tempo. Allora, Questa mattina parliamo di qualcosa che ci riguarda tutti, e già la premessa del dottor De Rau ci fa capire un po' qual è la cifra di questo incontro. L'Ndrangheta come fenomeno criminale al sud come al nord, e i modi poi per combattere, il ruolo della magistratura, il ruolo dei cittadini, delle persone che al sud cercano di liberarsi dal gioco dell'Ndrangheta, a volte anche con battaglie solitarie, e al nord invece cercano in qualche modo di denunciarne quella che è una progressiva colonizzazione. Resto ancora per un momento con il dottor De Rau, perché volevo farle un'altra domanda ancora. San Luca. Oggi si sarebbe dovuto votare per il sindaco in quella città, oggi ci sono le elezioni amministrative in oltre un migliaio di comuni in Italia, 9 milioni di elettori che sono chiamati al voto, quindi è un appuntamento elettorale importante che avrebbe dovuto riguardare anche il comune di San Luca. Invece a San Luca oggi le elezioni non ci saranno perché nessuna lista si è presentata. Ora, San Luca è anche quel luogo dove qualche giorno fa c'è stato l'arresto di un altro boss dell'Ndrangheta, Giuseppe Giorgi, ed è anche il luogo dove abbiamo assistito a quel baciamano, no? Il boss arrestato, i carabinieri attorno a lui che lo portano fuori dal bunker che era nella sua casa lì a San Luca, e a un certo punto un suo vecchio amico del boss si lancia in un baciamano plateale nei confronti del boss attorniato dai carabinieri. Allora, la cosa che voglio chiederle è innanzitutto che cosa ha pensato dopo aver visto quella scena.
Guardi, la scena di per sé è ignobile, ma sostanzialmente dimostra quale sia il rispetto o la considerazione del boss di 'Ndrangheta, un capo, un vertice, e sostanzialmente venerato come se fosse un dio o come se fosse un sovrano. Ecco, la mancanza della libertà deriva anche dalla considerazione che le persone hanno verso coloro che ricoprono incarichi, diciamo, di vertice nell'ambito dell'Ndrangheta, perché sono coloro che poi gestiscono il traffico internazionale di stupefacenti, sono quelle famiglie che tradizionalmente hanno rapporti con i fornitori colombiani, costaricensi e con gli altri produttori della cocaina, e che nei loro traffici coinvolgono le altre famiglie e quindi danno il lavoro criminale. Sono quelli che danno ricchezza a quei centri. Pensi che Giorgi aveva nei muri della casa, in sacchetti di plastica, contanti per 159.000 euro in grosso taglio, e quella era una parte minima del denaro che in grandissima quantità la cocaina viene pagata con quel denaro, e quindi quei vertici riescono a disporre. Ma quel che tengo a evidenziare è come quei luoghi, laddove ci sono i capi storici dell'Ndrangheta, sono luoghi che guardano alla loro struttura come una struttura che è totalmente contraria a quello dello Stato. Quando poc'anzi lei diceva a San Luca non ci saranno le elezioni, perché? Perché non c'è stata la presentazione nemmeno di una lista. Ma cosa dicono a San Luca? A noi piace come porta avanti e come gestisce la cosa pubblica il commissario prefettizio. A noi non interessa portare avanti la gestione del comune, che noi facciamo altro. E questo a dimostrazione di quale sia la consapevolezza dei diritti, ma sostanzialmente quale sia la collocazione di coloro che si muovono in San Luca. Lo Stato è sostanzialmente un nemico, comunque un'entità diversa da coloro che vi abitano. Eppure, quando pensiamo ai nostri diritti, al diritto di voto, al diritto di determinare coloro che gestiranno la cosa pubblica, che è la nostra cosa, è come se in determinati luoghi non esistesse questa stessa consapevolezza. E allora, quando si parla di 'Ndrangheta come antistato, non è soltanto la struttura che si muove con regole diverse, ma è una struttura che manca, credo, dell'educazione, della formazione, che è quella che la nostra Costituzione ci dà. Il diritto di elettorato, il diritto di voto, il primo diritto, espressione di libertà, e non votare, non partecipare quindi alla indicazione di coloro che devono gestire la cosa pubblica, significa non riconoscere a se stessi il diritto di libertà. Ed è un fatto, credo, questo gravissimo. Credo però che su questo sia necessaria una formazione, un'educazione, perché credo anche che il più ignorante degli uomini, se educato, se come dire, informato, se portato a comprendere qual è l'importanza di determinati diritti, potrebbe essere poi condotto in una strada, su una strada diversa, sulla strada di uno Stato democratico come il nostro, di quella democrazia che poi è la madre dei nostri diritti, una Costituzione che è la più bella Costituzione del mondo.
Nando Dalla Chiesa, voglio restare ancora su questo tema per un momento, cioè quel riferimento a San Luca, appunto, la città dove, anche sulla base del racconto che faceva il dottor De Rao, non c'è, c'è una sospensione di un diritto fondamentale, il diritto alla democrazia in questo caso, al voto, all'esercizio del voto, e quel baciamano esprime appunto quella conferma di una soggezione che almeno in quel caso è stata manifestata in quel modo. Ti chiedo appunto una valutazione sulle due cose tenute insieme, la sospensione della democrazia da un lato e quella plateale atto di sottomissione, no? Almeno per quanto riguarda quella persona che lo ha compiuto.
Ma le due cose si conciliano e devo dire in certi contesti preferisco il commissario che un consiglio comunale posseduto dalla mafia. È certo però che il commissario può fare un'azione di tamponamento provvisorio, può ricostituire le condizioni o può costituire per la prima volta condizioni di competizione elettorale democratica. Perché questo problema delle elezioni c'è da sempre. Credo che il procuratore si ricorderà la questione di 15 negli anni 80, dove dovete intervenire Pertini perché non si potevano fare le elezioni in campagna. Abbiamo avuto la questione di Platice, la questione di San Luca, c'è proprio un problema di consigli comunali che, dove o non si può proporre una competizione elettorale, tanto comandano gli altri, stando fuori dalle istituzioni, non è il commissario evidentemente, in questo caso è il clan che comanda senza neanche esporsi a un dibattito pubblico, oppure c'è la penetrazione dentro i partiti politici, che è molto diffusa e trasversale. Però io vorrei sottolineare una cosa, perché proprio ieri mattina all'Assemblea Provinciale di Libera ho sentito Don Luigi Ciotti che diceva: ma come, il giorno prima, mi sembra di ricordare, del baciamano, io sono stato in una scuola a parlare di 'Ndrangheta e ho trovato bambini che sapevano anche i nomi delle vittime di 'Ndrangheta, e questa che è una specie di rivoluzione dentro quel comune, e fra l'altro è secondo me la spia di qualcosa che può essere già cambiato, non è andato da nessuna parte. Allora, se quello fa il baciamano, siccome conferma un'immagine che noi abbiamo di San Luca, diventa la notizia, ridiventa per l'ennesima volta San Luca. I bambini che in una scuola, evidentemente con qualche insegnante che si è esposto, invitano Don Ciotti a parlare di 'Ndrangheta e parlano delle vittime della 'Ndrangheta, non sono una notizia per nessuno. Credo che torniamo al problema di come funziona l'informazione, di quali sono le notizie che selezioniamo, perché io ricordavo qualcosa del genere che avevo osservato tempo fa per Casal di Principe, che pure era data invece come una cittadina totalmente nelle mani dei casalesi. Dovremmo porci il problema di come entrare, perché forse ci sono le porte per entrare dentro questi comuni, dentro queste esperienze collettive, ecco.
E c'è un punto del come si può entrare, e qui veniamo al rovescio della medaglia del baciamano, cioè che cosa sta cambiando. C'è un racconto che riguarda questi ultimi mesi, su cui adesso chiedo ancora a te, Nando Dalla Chiesa, di darci un quadro un po' generale, il racconto di questi ultimi mesi in Calabria e quel punto di svolta, no? Ritenuto nella giornata del 21 marzo scorso, era la giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia, la giornata per le memorie e per l'impegno, che tra l'altro quest'anno è diventata una giornata nazionale, cioè che ha avuto anche il suo suggello, diciamo così, con una legge dello Stato. In quella giornata ci fu una grossissima manifestazione, oltre 20.000 persone che hanno sfilato per le strade di Locri, la presenza del Presidente della Repubblica, la presenza anche del segretario generale della CEI, allora Galantino, una giornata che in qualche modo è stata una svolta, no? Valutata positivamente. Quella è stata anche una tappa di un progetto che ti chiedo di illustrarci per quelli che sono i suoi confini, di un progetto che gli ascoltatori di Radio Popolare forse ne hanno sentito di sicuro parlare anche dalle nostre frequenze, del ponte antimafioso tra Milano e la Calabria. È una campagna di opinione che ha in quella giornata del 21 marzo a Locri un suo momento di passaggio importante, che punta a tenere insieme appunto una realtà come Milano, una città importante del nord, della Lombardia, dove la presenza dell''ndrangheta è una presenza che ormai si può qualificare nella misura di una vera e propria colonizzazione da un lato, e dall'altro appunto la Calabria, dove le persone che cercano un riscatto dal potere dell''ndrangheta a volte sono isolate e agiscono in un contesto che è estremamente complicato e difficile. Allora, perché quella giornata del 21 marzo è stata un po' una giornata di svolta, no? In un percorso che era iniziato già qualche mese prima e che poi comunque anche in questi ultimi mesi si sta solidificando in pensiero, in iniziative, Nando Dalla Chiesa?
È stata una giornata importante perché ha portato lì a Locri le istituzioni nazionali, perché ha portato anche le massime rappresentanze di una chiesa che ha avuto le sue cadute proprio in Calabria durante alcune processioni, durante alcuni momenti simbolici. È stata una giornata importante perché sono arrivati tanti giovani che hanno dimostrato di crederci in una Calabria senza 'ndrangheta e lo hanno detto, sono arrivati con gli striscioni, sono 25.000 persone che sfilano a Locri contro la 'ndrangheta, sono 200.000 che sfilano a Milano, e bisogna capire l'importanza di quel momento, come è stato preparato. La gente che si alza in piedi a cantare l'inno nazionale quando se ne va a Mattarella, come a dire noi siamo italiani come voi, quindi non lasciateci soli. Ci sono stati dei momenti molto belli anche con i familiari delle vittime di 'ndrangheta, la rottura di una solitudine. Io credo che sia stato davvero un passaggio importante quella scritta notturna contro Don Luigi Ciotti, che io insisto a dire, ma è una vittoria, cioè questi che normalmente quelle cose le dicono dagli scranni istituzionali, che sono costretti ad andare la notte come dei clandestini a scriverle sui muri.
Don Ciotti sbirro era la scritta.
Don Ciotti sbirro è un segno di difficoltà che io prenderei come segno di difficoltà, perché in altre occasioni sarebbe salito un qualunque esponente istituzionale e politico ad attaccare il prete protagonista, quindi pigliamola per quello che è la mano notturna che è costretta a scrivere sui muri, ecco.
Federico Cafiero De Rao, lei proprio in quei giorni, in quel giorno lì, forse il 21 marzo stesso, disse appunto, guardando quello che era accaduto in quelle ore, la manifestazione molto partecipata, appunto tantissime persone, la presenza del capo dello Stato, di Mattarella, che tra l'altro tra le cose che disse allora, la politica deve essere impermeabile alle infiltrazioni e alle pressioni mafiose, quindi cogliendo un punto delicatissimo ed importante. E il segretario della CEI, Galantino, allora, che diceva chi sta con i mafiosi è fuori dalla Chiesa, quindi riprendendo alcune delle parole di Papa Bergoglio. Però lei in quell'occasione disse il vento è cambiato, noi non ci sentiamo più soli. Ci vuole spiegare perché, diciamo così, quell'elemento della vicinanza, no, delle persone al lavoro vostro, di magistrati, è un elemento decisivo, importante?
Guardi, innanzitutto quelle 25.000 persone di cui poc'anzi parlava il professore, sono 25.000 persone che hanno movimentato un'iniziativa fondamentale che Luigi volle che fosse organizzata e attuata in Locri, proprio perché la Ionica, diciamo che è la fascia più occupata dall'Ndrangheta, quella nella quale ci sono i capi che tradizionalmente hanno portato avanti le peggiori azioni. Da un lato ricordiamo l'omicidio Fortugno, ricordiamo tanti altri fatti particolarmente gravi, ma anche il traffico internazionale di stupefacenti. E 25.000 persone che arrivano a Locri significa anche che la Locride non è sola, e non essere sola significa che non è isolata. L'Ndrangheta vince quando riesce a chiudere nell'isolamento le persone. L'omertà è la manifestazione più chiara della forza dell'Ndrangheta, e invece portare avanti una manifestazione importante, così affollata come quella che c'è stata a Locri, è la dimostrazione di come le cose cominciano a cambiare. La gente si sente più sicura, si sente più in grado di potersi esporre, ma questo anni fa non sarebbe mai avvenuto. Nessun calabrese avrebbe partecipato a una manifestazione come quella che è stata organizzata a Locri. Oggi invece quelle manifestazioni sono affollatissime, e guardate che se una parte è venuta da fuori, gran parte di quelli che hanno partecipato erano calabresi, sono calabresi. E questo significa che i calabresi cominciano ad avere fiducia in quello che si sta facendo, cominciano a proiettarsi in un futuro diverso, cominciano a capire che la guerra con l'Ndrangheta si può vincere, e non soltanto più le battaglie, e tanti di loro manifestano un ringraziamento a uno Stato che si sta muovendo con risultati. E per la verità nella gente comincia a crearsi questa consapevolezza di uno Stato che è oramai una squadra, scusate se abuso ancora di questo nome, squadra, perché non è più solo la magistratura o una parte delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, e oggi anche la Chiesa partecipa a questo movimento, a questo contrasto. Pensate che il vescovo di Locri, appunto, Monsignor Oliva, dopo che c'è stato quel baciamano, ha scritto una lettera ai fedeli nella quale evidenziava come la Chiesa non ammetteva situazioni come quelle che il baciamano invece esternava, e nello stesso momento ha sospeso per il 21 giugno le cresime. E le cresime fissate per il 21 giugno erano le cresime degli adulti. Ma guardate che è un fatto, anche questo, straordinario. Finalmente anche la Chiesa comincia a dire chi è ndranghetista non entra in Chiesa, non è un fedele. C'è un contrasto tra l'essere fedele e essere ndranghetista. E perché tutti capiscano qual è effettivamente il comandamento, nessuno più si comporta in questo modo, oggi ne do il segnale, sospendo le cresime. Quindi c'è...
Mi scusi se la interrompo. Prego. Su questo aspetto qua, perché fa venire in mente invece una situazione diametralmente opposta che c'è stata qui al nord, vicino a Milano. Non vorrei ricordare male, ma meno di un mese fa, qualche settimana fa, a Bucinasco, proprio sul tema che riguarda le cresime in parrocchia, la funzione di una cresima del boss dell'Ndrangheta viene anticipata al mattino per permettere la partecipazione del boss che aveva la nipote o il nipote, adesso non ricordo bene, che doveva essere cresimato. Bene, questi sono gli opposti che si registrano tra la situazione che lei ci descriveva poco fa, appunto, in Calabria, e quello che è successo vicino a noi qua, da dove stiamo parlando, da Milano, qualche settimana fa.
Ma vede, ancora precedentemente, qualche mese prima, lo stesso vescovo ha, consigliato o imposto, non so se posso usare questo termine, al parroco che aveva avuto un donativo per la ristrutturazione della chiesa, essendo emerso dall'indagine che era avvenuta una ristrutturazione anche col denaro di appartenente all''Ndrangheta, dispone che venga restituito quel denaro. Devo dire che la Chiesa sta cominciando a prendere atto, per la verità, a seguire quello che è stato poi anche il discorso che fece Papa Francesco, no? Un po' prima, proprio in relazione all''Ndrangheta. L''Ndrangheta è sostanzialmente fuori dalla Chiesa, no? È scomunicata, ricordate proprio il termine che uso, gli 'ndranghetisti sono scomunicati, quindi ha dato un messaggio talmente forte che ancora un eco e che oggi è diventato, come dire, un caposaldo del comportamento della Chiesa, non di tutta la Chiesa, perché certo prima che la Chiesa si adegui completamente a questo comandamento forse ci vorrà un po' più di tempo, però ci sono dei segnali adesso chiarissimi, e questo è importante proprio perché ci sia quella, come dire, quella coesione, quella sinergia, quella sintonia fra tutti coloro che si muovono nella direzione del contrasto. Questo sta avvenendo, e perciò quando parlai di cambiamento mi riferivo un po' alla partecipazione della gente che aveva preso consapevolezza della necessità di mostrarsi, aver preso una strada chiara, da quale parte siete? Noi siamo dalla parte della legalità, e quindi sono venuti a marciare insieme a tutti gli altri che sono venuti da fuori, e poi ci sono tanti altri segnali di ringraziamenti effettivi di gente che ha subito per anni e che oggi non subisce più perché si è dedicata allo Stato.
Questa situazione che ha descritto adesso il procuratore Cafiero De Rao è una situazione che richiama un po' alla memoria altri contesti e altri periodi storici. Ad esempio, una trentina d'anni fa a Palermo, la sintonia tra un pezzo della società civile e i magistrati di Palermo di allora, la metà degli anni Ottanta, Falcone, Borsellino, Caponnetto, quella sintonia lì, tra l'altro che ebbe un'estensione territoriale che da Palermo arrivava fino a Milano, fu, dando dalla Chiesa, un fattore determinante. Tu ci vedi degli elementi di similitudini forti tra la situazione di oggi, descritta anche dal procuratore Cafiero De Rao, e quella che era la situazione di 30 anni fa, Palermo e Milano?
Intanto io penso che bisognerebbe incominciare a fare un censimento di questi elementi nuovi, perché poi configurano una società in movimento, anche se si tratta di minoranze, sono minoranze che prima non si esprimevano, che non venivano fuori, che non trovavano sponda nelle istituzioni, perché il problema della Calabria è, come sappiamo, una politica altamente inquinata, forse la più inquinata di tutte. Quindi avere delle sponde dentro lo Stato, delle sponde dentro la Chiesa, delle sponde dentro la scuola, dentro le forze dell'ordine, diventa assolutamente vitale, perché ci sia una ricaduta poi anche sulla politica, perché come noi di sistemi stiamo parlando, qui si parte da un punto e poi si arriva anche nell'altro. Nel caso palermitano ci fu anche la primavera palermitana, che aveva un valore politico-amministrativo, e la spinta dei magistrati, diciamo primi segnali anche dentro la Chiesa, non così netti come ci sono oggi in Calabria, però c'era questa aria di cambiamento che si sentiva, e devo dire che il rapporto con l'esterno, con Milano, fu veramente importante. La ragione per cui si è pensato di ripeterlo anche nei confronti della Calabria è che ci siamo resi conto di quanto avesse contato allora per sostenere sia le esperienze politiche, sia per sostenere la magistratura anche, per sostenere quei magistrati che da Milano subivano anche attacchi, ma da Milano ebbero molta solidarietà che non potevano ottenere attraverso i giornali siciliani. Ecco, questo. Quindi penso che tu stia mettendo la lente di ingrandimento su qualche cosa che ha molte similitudini con ciò che accade 30 anni fa, e questo rafforza anche il dovere di rifarlo il ponte, di farlo anzi con più esperienza, con più capacità.
E da questo punto di vista noi qui a Radio Popolare, un pezzo di questa campagna, di questo progetto del ponte tra Milano e la Calabria è passato anche attraverso Radio Popolare, attraverso questo auditorium da cui stiamo trasmettendo, sono le 11:09, un luogo che ha ospitato le testimonianze dell'imprenditore di Palmi, ad esempio testimone di giustizia Gaetano Saffioti, di una ricercatrice sociologa come Sabrina Garofalo, e che ha posto al centro della sua attività, della sua ricerca, della sua denuncia il tema dei diritti. E ritorniamo a un pezzo del ragionamento che faceva prima il dottor De Rao. Però voglio proseguire ancora con questo richiamo, no, a un collegamento con il passato, ancora con Nando Dalla Chiesa per un momento. Tu qualche giorno fa dicevi, nell'occasione appunto di un incontro qui in comune a Milano, la Sala Lessi, no, non vorrei ricordare male, per il 25esimo della strage di Capaci, che è difficile pensare a quello che è accaduto a Palermo negli anni Ottanta senza pensare a cosa sta accadendo nella Lombardia degli anni 2000. C'è una relazione tra i due contesti, non solo dal punto di vista temporale, ma anche tra i due contesti fisici. Ci vuoi dire meglio che cosa significa questa considerazione che io ho riportato in maniera sintetica, ma è frutto di un'indagine, di una ricerca e di un lavoro che tu hai fatto?
Vogliamo parlare della penetrazione delle organizzazioni mafiose in Lombardia?
Questo è un punto, e poi dopo il passaggio successivo è invece ritornare alla questione degli anniversari delle stragi e che cosa di quelle stragi oggi si può dire, e quindi arriviamo ad un riferimento che ti chiederò su Una strage semplice, cioè su quest'ultimo libro che è uscito di recente, di cui tu sei l'autore.
Direi che il tema è che in quegli anni di cui stiamo parlando sono incominciati dei rapporti piuttosto stretti tra i capitali del narcotraffico e i capitali legali. E c'è stato un incontro, è stato un incontro che si è realizzato qui e si è realizzato in Sicilia. E questo ha prodotto una zona ibrida di economia che aveva conti da regolare con la legge e con la legalità, e che quindi non ha gradito l'iniezione di legalità che i magistrati, non solo milanesi, ma siciliani in particolare, cercavano di immettere nel sistema. Perché quell'iniezione di legalità andava dritta al cuore di questa ibridazione, di questi rapporti tra l'economia considerata legale, che noi abbiamo sempre considerato legale, e l'economia che invece portava i capitali dell'eroina. Allora erano i capitali dell'eroina. A Milano arrivano alla fine degli anni 70 e danno vita a imperi economici. E contemporaneamente imprenditori del nord vanno in Sicilia, dove ci sono grandi investimenti, e partecipano a una spartizione che è gestita direttamente e fisicamente da Cosa Nostra, e partecipano a quelle riunioni. Questo è il quadro generale. Noi andavamo verso la Sicilia per liberarle, altri andavano in Sicilia per fare gli accordi con Cosa Nostra. E l'Italia di oggi è un po' così, è un'Italia che si divide in due, non si divide tra nord e sud, anche se ci sono le differenze. Ma io credo che il vero scontro sia tra coloro che si schierano dalla parte della legalità e della democrazia e quelli che si schierano dalla parte della illegalità e della prepotenza, dell'arbitrio. E la politica dovrebbe decidere con molta nettezza da che parte stare, ma proprio con molta nettezza.
Dottor De Rao, su questo punto che riguarda appunto in particolare il nord, cioè il tema è le ragioni attraverso le quali l'Andrangheta sceglie il nord come territorio da colonizzare, non come luogo di passaggio dove investire i propri capitali per trovare un profitto, ma poi appunto come luogo estemporaneo dove poter realizzare profitti, ma invece da quello che vediamo qui al nord è la scelta di un luogo dove installarsi, dove stabilire il proprio potere, la propria volontà anche di controllo del territorio. Quando pensiamo a situazioni come quella di Corsico, quella che è stata di Bucinasco, oppure situazioni ancora più nuove che possono riguardare altre città, sempre del territorio lombardo, che sia Rho alle porte di Milano, che sia una città invece apparentemente più lontana rispetto a Milano come Mantova. Allora, la voglia di installarsi al nord, questa è una scelta, come dire, strategica di occupazione di un nuovo territorio per l'Andrangheta che si espande anche a livello internazionale, ma è anche probabilmente la scelta di un luogo ritenuto fertile, cioè penetrabile, permeabile. Lei come lo vede?
L'Andrangheta viene al nord perché al nord si reinveste molto più facilmente, perché c'è ricchezza. E la ricchezza in genere non evidenzia un'origine immediatamente. Io vorrei aggiungere a quello che diceva il professore qui la distinzione fra quelli che ritengono la ricchezza il primo valore e quelli che invece ritengono la ricchezza forse l'ultimo valore. Il primo valore, diciamo, è il diritto, è la libertà, è il rispetto e la dignità, è altri valori che attengono alla persona. Ecco, l'Andrangheta viene allora al nord perché la ricchezza ancora è considerata il primo valore e nel momento in cui arriva e viene reinvestita finisce per perdere l'immagine che di volta in volta riveste e a volte quella ricchezza è rappresentata dall'uomo di 'Ndrangheta che dà il proprio denaro per aiutare una società che casomai è vicina al fallimento e da quel momento rinasce. È quello che evidenzia una nostra indagine di un anno e mezzo fa circa, in cui una società a responsabilità limitata, guidata da un ingegnere, finisce quasi in fallimento, poi riceve il denaro e 'Ndrangheta, non solo recupera in pieno, ma da responsabilità limitata diventa società per azioni e poi si infiltra negli appalti dell'Expo e poi continua ad andare avanti e il soggetto, appunto, è una delle indagini di cui parlo, che coinvolgeva questo stesso Macri, arrestato in Brasile, cioè gli stessi soggetti che trattavano l'economia per 'Ndrangheta e che erano pienamente 'ndranghetisti, poi si recavano in un'altra piazza di Milano a comprare e gestire il traffico di stupefacenti con il fornitore colombiano o in altre occasioni il soggetto milanese che si trova in difficoltà economiche si avvale del denaro della 'Ndrangheta e inizialmente lo riceve con i sorrisi del professionista mediatore che gliele offre. Nel momento in cui non paga, non solo gli vengono mostrate tutte le armi di cui dispongono per fargli capire con chi stanno parlando, e poi qualcun altro viene addirittura aggredito, ma con percosse particolarmente violente, perché adempia al suo obbligo. Ecco, vi è una 'Ndrangheta che si infiltra perché è ricca e vi è una popolazione che non guarda il proprio interlocutore, guarda semplicemente il denaro e quindi riceve il denaro. Quel che manca è proprio l'etica, è il rapporto con il denaro anche nel momento in cui ci si muove in un settore economico. Probabilmente bisogna cominciare anche qui a fare formazione nell'impresa e dire se vi doveste trovare in difficoltà ricorrete alla banca o a altre associazioni, ma che abbiano però un marchio ben chiaro. State attenti, non ricorrete a professionisti che possono essere mediatori di organizzazioni criminali. E altrettanto però devo dire avviene sul versante politico, almeno delle politiche locali, perché a volte anche gli enti locali, i loro sindaci, i loro amministratori finiscono per confondere l'apparente imprenditore capace di grandi elargizioni come un benefattore, senza rendersi conto che quel soggetto col quale si stringono rapporti è soggetto che proviene dall'estrazione ndranghetista. A volte è una sottovalutazione, a volte invece è una collusione, una vera e propria corruzione. È quello cui si è esposti. Oggi l'andrangheta, più che esercitare la propria intimidazione, inizia a colludere con il soggetto, sia economico sia politico. A volte deve corrompere, non è sufficiente condividere un interesse economico, e solo come estrema ratio fa ricorso all'intimidazione o alla violenza. Lei mi diceva a Milano. Milano nel inizi del 2015, Antonio Piromalli, figlio di Giuseppe Piromalli, quindi parliamo della più forte 'ndrangheta che c'è sulla Tirrenica, viene scarcerato. Il padre gli dice: resta a Milano, perché se vai in Calabria subito capiscono che stai sul territorio e ti monitorano e non ti abbandonano più. Invece stai a Milano e continua a operare a Milano. E lui infatti comincia a svolgere tutte le attività possibili, poiché opera nel settore, anche nel settore dei prodotti ortofrutticoli, va anche al mercato ortofrutticolo. Nel momento in cui entra al mercato, la prima volta che entra, tutti i commercianti lo guardano e capiscono, sbiancano, perché capiscono cosa sta capitando. Con l'ingresso di Antonio Piromalli nel mercato ortofrutticolo sarebbe cambiato totalmente il sistema. Entrava il sistema dell'andrangheta, e poi l'indagine evidenzia anche come i Piromalli, con anche gli amministratori dei grandi villaggi turistici, si presentano come, loro dicono, noi siamo i rappresentanti della Calabria, quindi con noi voi potete fare sia la ristorazione, potete fare il servizio di pulizia, affidateli a noi e state tranquilli. Due parole sono sufficienti, e il loro interlocutore, chiunque sia, è ben disposto a trattare con loro, ben comprendendo di chi si tratti. Ecco, queste sono tutte situazioni, ma tante altre, che non vengono denunciate, che noi rileviamo soltanto a seguito di indagini. Pensate gli stessi appalti dell'indagine Cumbertazione, che è un'altra indagine in cui i Piromalli movimentano oltre 60 società per partecipare a tanti appalti sul territorio nazionale. Ebbene, hanno 60 società per entrare, quindi immaginate queste 60 società che presentano offerte, e quindi finiscono sempre per individuare il prezzo al quale l'appalto va affidato. E allora sistemi di questo tipo, sistemi criminali che comunque modificano sostanzialmente quello economico legale e lo escludono, sono sistemi che devono essere denunciati da qualcuno. Non è pensabile che sia sempre la magistratura a individuarli, perché la magistratura arriva comunque anche con 2 o 3 anni di ritardo, ma probabilmente con molti più anni di ritardo da quando è stato instaurato quel sistema. E il primo a subirne le conseguenze è l'imprenditore pulito, quell'imprenditore corretto che vede il proprio sistema in cui fino a quel momento ha lavorato totalmente alterato e nel quale non ha proprio più possibilità di entrare, perché nel momento in cui presenta un'offerta o alla fine il prezzo è quello che corrisponde alle società che fanno parte di quel sistema criminale, o se per puro caso l'offerta corrispondente sia quella dell'imprenditore corretto, gli andranno vicino e gli diranno: guarda, ma allora non hai capito tu a quale gara stai partecipando? Ma questo lo dicono solo all'ultimo momento. Ecco perché è importante che le persone cominciano ad avere consapevolezza di quanto fondamentale possa essere una denuncia. La denuncia è fondamentale in questi casi, perché se i sistemi non si battono subito, finiscono per radicarsi e per essere gli unici sistemi ai quali tutti gli altri si piegano, e il sistema da legale diventa illegale, si corrompe totalmente e il mercato è inquinato, finisce per essere inquinato.
Da quello che lei diceva, dottor De Rao, quando faceva riferimento al fatto che l'uso della violenza è un po' l'estrema ratio, no? In queste situazioni la domanda è se il punto debole, il ventre molle di un contesto di questo tipo, fatto di aziende, organizzazioni criminali e la politica appare la politica da questo punto di vista. Se non devono neanche ricorrere alla violenza, per quanto l'intimidazione possa essere pesante, pesantissima, e incidere e produrre i suoi effetti, se c'è un punto debole è dentro la politica o no?
Ma certamente la politica è il primo soggetto selettore, soprattutto diciamo la politica locale, ora quella nazionale di volta in volta è una politica che localmente, almeno per quanto riguarda i nostri accertamenti, può subire inquinamenti e possono anche esistere. La nostra indagine Gotha sostiene appunto un quadro di questo tipo, cioè di politica che addirittura viene formata ai fini dranghetistici, ai fini del controllo di determinati settori. Ma al di là di quella indagine che ora è alla valutazione del Tribunale, diciamo che la quella politica locale rispetto alla quale l'imprenditore si mostra capace di essere particolarmente attivo, particolarmente portatore di una forza economica, è quella politica che avrebbe la capacità di selezionare, di rilevare e invece non rileva, e finisce per consentire a determinati imprenditori di imporsi in mercati piuttosto ristretti che poi si ampliano. Ma d'altro canto chi arriva con tantissimi soldi a determinati investimenti e non ha alle spalle una tradizione forte, ma chi può essere? Ma vogliamo cominciare a verificare chi sono questi imprenditori che arrivano con tantissimi soldi e non hanno una forte tradizione dietro? Non sono i nomi nazionali, ma allora da dove sono venuti fuori questi soldi? Vogliamo cominciare a domandarcelo? E questa è la prima domanda che dovrebbero farsi i sindaci, no? Un sindaco che comincia a trattare con colui che pensa di costruire chissà il grande parco, no? In cui si sarà il grande villaggio turistico, ma vuole cominciare a capire qual è il suo interlocutore? O chiunque va in un luogo e porta tanto denaro non insospettisce, in un momento in cui nessuno ha soldi, in cui l'economia è in grande difficoltà, non ci sono posti di lavoro e ci sono invece stranamente imprenditori che non hanno tradizione alle spalle ma che sono capaci di questi grandi investimenti. Io dico sempre, ma un sindaco per gestire bene la cosa pubblica è il primo selettore, è il primo che deve controllare quali sono gli interlocutori che vengono a svolgere i lavori, da dove provengono, e deve essere, come dire, la prima barriera a difesa dei cittadini. È lui che si deve esporre. Dice, ma io non posso ma nessuno ha obbligato taluno a presentarsi nelle liste come sindaco. Se lo fa, si deve assumere tutti i doveri del sindaco e quindi, prima di tutto, quello di difendere i cittadini. Se c'è un'infiltrazione nell'andrangheta, anche da parte di un imprenditore, il sindaco deve essere in grado di rilevarlo. E non si deve lasciar condizionare dal denaro, perché la ricchezza, come ho detto prima, non è un valore. È un valore, un investimento che proviene da soggetti che sono affidabili, soggetti che si muovono nel mercato con il rispetto delle regole del mercato, soprattutto adempiendo esattamente ai propri compiti di datore di lavoro, che pensate che l'impresa che è più agevolata sul mercato è quella di 'ndrangheta, perché non solo da un lato ha alle spalle il denaro che proviene dall'attività criminali, e quello è un bacino al quale può attingere in qualunque momento, ma in più i dipendenti non si permetteranno mai di fare una questione di stipendio, una questione di contributi, qualunque questione là non funzionerà, lì i sindacati non entreranno mai, o se ci sono, sono sindacati funzionali agli interessi di quell'impresa. Non si è mai vista un'impresa, ma peraltro devo anche dire che nell'ambito di un'indagine molto ampia fatta appunto nel distretto di Reggio Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, che riguardava numerose imprese che erano da ricondurre all'andrangheta, in quelle imprese non venivano pagati i contributi e essendo imprese di grosse dimensioni, anche il rappresentante sindacale era solo un'apparenza. Non esisteva nulla per far valere i diritti del lavoratore. Il lavoratore era costretto ad adeguarsi esattamente a quelle che erano le imposizioni che provenivano all'imprenditore, che aveva alle spalle l'Ndrangheta. Allora, il pericolo di un'impresa di 'Ndrangheta, sostenuta dall''Ndrangheta, è che essa, da un lato, sovverte il mercato, perché riesce a corrompere, a colludere, dall'altro ha alle spalle il denaro e le somme che provengono dalle attività criminali, dall'altro ancora finisce per incidere sul mercato del lavoro. Quelli che lavorano si devono adeguare esattamente. È proprio la peggiore, è il cancro che distrugge tutto ciò in cui entra quell'impresa. Questo è il quadro che deriva dall'arrivo di un'impresa di 'Ndrangheta.
Sono le 11:29 minuti, state ascoltando Radio Popolare, siamo in diretta dall'auditorium Demetrio Stratos, la terza giornata della festa di Radio Popolare. Con noi c'è il procuratore di Reggio Calabria Federico Cafiero De Rao, il professor Nando Dalla Chiesa. Ci resta ancora una manciata di minuti e voglio passare adesso a un'altra questione, vi chiedo...
Le posso dire su due cose che ha detto il procuratore. La prima è che questo ruolo dell'impresa mafiosa sul territorio va veramente valorizzato, è una cosa che cerchiamo di fare in università. È un agente di cambiamento sociale, non è soltanto uno strumento per riciclare. E se non si capisce questo, non si capiscono gli effetti che produce la loro presenza. Cambia la società, proprio per quello che dice il procuratore, un giorno dopo l'altro. Uno. Secondo, diceva giustamente il procuratore, ci sono questi fatti che accadono anche senza un esercizio diretto della violenza, ma che evocano sempre la possibilità di utilizzare la violenza, lo fanno pesare, vanno denunciati. Ha ragione, non deve essere solo la magistratura, però, ed è una cosa che soprattutto al nord patiamo e che io cerco di denunciare. Quando magistrati attenti, scrupolosi, fanno queste indagini e riescono a ricostruire quello che è accaduto, poi si trovano davanti dei magistrati, dei propri colleghi, che gli dicono: ma questa non è mafia. E questo è il problema del nord. Questo è il problema del nord. Cioè di avere zone in cui tutti sappiamo che c'è la mafia, ma dove dei magistrati stabiliscono, non sapendo riconoscere i comportamenti mafiosi, che lì la mafia non c'è. È inutile quella volta lì posi il problema che in Liguria ancora non abbiamo una sentenza, ma ci sono anche delle zone della Lombardia in cui dei clan che sono clan a tutti gli effetti non vengono riconosciuti come mafiosi. Ecco, io non voglio che mi risponda perché tirerei in ballo delle questioni che riguardano la magistratura, sarebbe indelicato, però vorrei sottolinearlo questo problema, perché noi lo sentiamo molto proprio come un'assenza di istituzione che dovrebbe sancire definitivamente. Cioè i carabinieri dicono lì c'è la mafia, la polizia dice che lì c'è la mafia, i sociologi dicono c'è la mafia, i consiglieri comunali lo dicono, gli unici che lo negano sono i magistrati. E questo indebolisce molto, perché anzi è dopo che dei magistrati hanno fatto le indagini e portano in tribunale determinati soggetti con l'accusa di mafia, ci sono altri che lo negano direttamente o in Cassazione, ma insomma noi ne soffriamo di questo molto. Però cosa volevi dire?
Se
il procuratore vuole intervenire, sarebbe d'oro un intervento.
Il tema è se è una libertà interpretativa della norma che non porta a determinate conclusioni e quindi considerazioni, oppure se c'è qualcosa d'altro, cioè se c'è la percezione di un clima che non favorisce quel tipo di interpretazione delle norme. Se faceva un riferimento prima il professor Dalla Chiesa al fatto che a volte le modalità attraverso cui si dice che in un territorio c'è la mafia, quando faceva riferimento alle ricerche, al sociologo che ha anche criteri molto più restrittivi, eppure anche in quelle maglie più strette, attraverso quelle maglie più strette si può dire la mafia lì in quel territorio c'è. Maglie che apparentemente appaiono più larghe, invece a quel tipo di sanzioni non arrivano. Perché?
Innanzitutto c'è da dire che laddove una organizzazione criminale esercita le proprie attività, anche criminali, è più facile individuare i connotati propri della figura di un'associazione mafiosa. E per questo, per esempio, a Milano, nella indagine Infinito, ma anche in altre indagini successive, si è proceduto configurando il reato di associazione mafiosa, ritenendo una autonomia di quella organizzazione o comunque la capacità di muoversi autonomamente. E laddove l'organizzazione quindi esercita l'intimidazione, automaticamente è possibile configurarla. Laddove l'organizzazione porta le proprie attività economiche, diventa per la verità molto più difficile. E questo anche attraverso collegamenti e coordinamenti fra diversi uffici distretto antimafia di procura, è possibile poi affrontarlo attraverso modalità diverse, nel senso che molto spesso nel luogo in cui non viene esercitata l'intimidazione, e non esiste un locale, così si chiama l'organizzazione criminale che ha un'autonoma configurazione in un certo territorio, e laddove non c'è quindi intimidazione diventa difficile, allora o quasi impossibile, configurare una autonoma associazione mafiosa, con un collegamento e coordinamento investigativo si finisce per affrontare il problema dell'intestazione fittizia dei beni, anche aggravata dall'articolo 7, ma con l'organizzazione che è quella invece che si configura nell'attività investigativa compiuta nel distretto di Reggio Calabria nei confronti della cellula, diciamo, che è operativa in Reggio Calabria e ha un'articolazione che con essa è collegata al nord. Diciamo anche che il più delle volte la organizzazione che opera al nord è un'organizzazione che è legata a quella, alla casa madre. A Reggio Calabria esiste l'organismo di vertice centrale dell''Ndrangheta, quello formato da 5 persone, quello che dà la disciplina a tutti i locali che esistono nel mondo, quindi in Canada, negli Stati Uniti, in Germania, in Svizzera, in qualunque stato ci siano dei locali, quindi queste organizzazioni, esse devono rendere conto a questo organismo centrale che ha sede in Reggio Calabria, nella provincia di Reggio Calabria. Quindi questo per evidenziare che per quanto non si tratti di una commissione, no, come la commissione di Cosa Nostra, vi è però un organismo di riferimento in Reggio Calabria in cui tutte le cosche trovano il loro punto di disciplina. Voi pensate che vi sono poi organizzazioni della Ionica, della Tirrenica o anche del centro che insieme gestiscono casomai determinati affari, ma anche nel reinvestimento, no? Reinvestimento al nord, o anche il traffico di stupefacenti. Cioè questo a dimostrazione di quanto siano unitarie le iniziative che poi le cosche insieme compiono. E per dire come, se anche avviene che determinate attività economiche sono inquinate per il reinvestimento, questo non esclude che quel reinvestimento venga ricollegato alla casa madre. Però è anche vero che c'è una difficoltà a volte di individuare un'autonoma associazione mafiosa in determinati territori laddove l''Ndrangheta non esercita l'intimidazione. Lei mi dice: com'è possibile questo? A volte è capitato, immagini che la Corte di Cassazione per esempio ha detto che laddove non c'è un'autonoma intimidazione, quindi non c'è un'autonoma configurazione dell'organizzazione, là non è possibile ritenere l'associazione mafiosa, ma questo è stato detto addirittura per soggetti che operavano in Svizzera e avevano collegamenti con l''Ndrangheta calabrese, e anche lì la Corte di Cassazione si è espressa in modo da evidenziare come sia importante che i connotati di quell'organizzazione, dell'associazione mafiosa, esistano anche per coloro che operano in territori diversi da quelli in cui invece è configurabile la stessa associazione. Per cui o quei soggetti sono riconducibili all'organizzazione che opera localmente, oppure nel luogo in cui si muovono solo in attività di reinvestimento altre attività è necessario provare anche la sussistenza degli altri connotati propri della mafia.
Allora, ci restano pochi minuti, però voglio chiedervi un'opinione su un paio di questioni, se ce la facciamo. La prima è quella che riguarda le intercettazioni venute fuori in questi ultimi giorni di Giuseppe Graviano, il boss di Cosa Nostra, in carcere ormai da più di 20 anni, dal 94. I brandelli di queste intercettazioni che ammontano a migliaia di pagine, io cito giusto due frasi e vi chiedo di dirmi se aggiungono qualcosa di nuovo oppure no a quello che noi conosciamo su quella stagione delle stragi. Allora, un pezzo di queste intercettazioni di Giuseppe Graviano dice: poi nel 93 ci sono state altre stragi, ma no che era la mafia, loro dicono che era la mafia, allora che fa? Il governo ha deciso di allentare il 41, riferendosi al 41 bis. E poi ancora un altro pezzo di queste intercettazioni: Berlusca mi ha chiesto questa cortesia, ero convinto che Berlusconi vinceva le elezioni in Sicilia. Allora, no, il punto è se secondo voi, per quello che si è visto, capito in questi due giorni, diciamo così, su quei brandelli di intercettazione che sono venuti fuori, Nando Dalla Chiesa, se aggiunge qualcosa a quello che già sapevamo su quella stagione delle stragi, oppure no?
Secondo me non aggiunge molto, anche perché quelle cose erano già state dette direttamente o raccontate da Spatuzza, che è più credibile. E comunque non sono in grado di spiegare da sole quello che è successo. Ecco, quindi lo scenario è semplice, ma si sbaglierebbe a trovare un responsabile. È semplice, ma io credo che in questo caso Graviano, che ha avuto più occasioni di parlare e si è sempre ritratto poi all'ultimo momento, se sapeva, se le ha dette perché pensava di essere intercettato, ha anche cercato di ottenere soldi e di ricattare. Io penso che questa sia, così sia leggibile, perché quando dice tornerò io da voi ai pubblici ministeri quando deciderò di parlare, di nuovo far sapere, guarda che posso parlare, l'ha già fatto due volte, sarebbe auspicabile raccontarsi tutto, ma non credo comunque che dal punto di vista sostanziale di quello che è accaduto, perché queste cose noi già le abbiamo lette. Ecco.
Tu dicevi due volte, hai sottolineato l'aggettivo semplice, perché semplice è quell'aggettivo che tu usi in questo libro che è appena uscito, Una strage semplice, riferita alla strage di Capaci, ma anche quella di Via D'Amelio. Semplice,
che è il suo secondo atto.
Che il secondo atto è semplice perché sono chiari gli interessi diversi che convergono nel determinare quel fatto. E questo è il punto.
E perché gli atti processuali ce li hanno messi davanti, anche quello che abbiamo visto noi direttamente senza passare per gli atti processuali ce l'hanno fatto vedere. Il rischio vero è in questo caso che non vediamo la montagna che abbiamo davanti e andiamo a cercare a frugare nei cassetti quello che non c'è.
E la montagna, non, dietro quelle due stragi non c'è solo la vendetta di Cosa Nostra, no. Ma ci sono gli altri interessi, la politica,
tanti fatti che sono già stati ricostruiti, sì, che è possibile leggere nel loro insieme.
Dottor Cafiero De Rao, quei brandelli di intercettazioni di Giuseppe Graviano?
Guardi, alcuni collaboratori di giustizia calabresi ci hanno fatto, lo posso dire perché se ne è parlato anche nel corso di altri dibattimenti, qui diciamo che non dico il resto, ma quello che è noto lo posso dire, nel senso che alcuni collaboratori di giustizia calabresi hanno già riferito da tempo che alcuni omicidi di carabinieri che erano avvenuti a cavallo nel 93-94 rientravano in un programma molto più ampio di stragi che con Cosa Nostra l'Andrangheta doveva compiere, il periodo della strage di via di Georgofili, Olimpico, Milano, e l'Andrangheta inizia ad affacciarsi su questo piano. L'Andrangheta ha utilizzato sempre la strategia della sommersione, del silenzio, e quindi non ha mai commesso omicidi eccellenti se non in casi come veramente rarissimi. E quando inizia a partecipare a questo piano, però, soltanto alcuni dei capi storici avevano dato il proprio consenso a Cosa Nostra. Quando si riunisce tutta quanta l'Andrangheta con i propri capi, invece gli altri dicono: noi non partecipiamo perché stiamo bene con le istituzioni. Ecco, questa è la risposta che viene data a Cosa Nostra. Finiscono i fatti che si erano verificati, omicidi e tentati omicidi, e da quel momento nessun altro fatto viene portato avanti. Ecco, questo a dimostrazione che quanto viene detto in quelle intercettazioni in parte corrisponde anche al nostro panorama, in parte poi finisce per evidenziare come anche sul nostro versante l'Andrangheta si sia mossa in modo totalmente disgiunto e autonomo, rispettando il patto, diciamo, con quelle istituzioni con le quali aveva evidentemente stretto o concluso dei rapporti, no? E la 'Ndrangheta continua a operare nel territorio sempre rispettando le istituzioni, pensando che da essa può sempre ricavare. D'altro canto, quell'ultima indagine che abbiamo sviluppato cosa evidenzia? Che esiste un rapporto fra una parte della politica e l'Andrangheta, attraverso anche professionisti, attraverso uomini politici che garantiscono determinati risultati. E questa la diciamo intelligenza criminale dell'Andrangheta, quella di stringere relazioni e non porsi in contrasto, ma tentare invece di muoversi nei propri territori in modo da conseguire il massimo del risultato e soprattutto il controllo dei vari settori economici, politico e sociale.
Bene, grazie. Siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione per questa conversazione con il procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero De Rao e il professor Nando Dalla Chiesa. Io vi ringrazio entrambi tantissimo per essere stati qui, il professor Dalla Chiesa, che già lo abbiamo avuto ospite frequentemente proprio in questo auditorium, lo ricordo ancora a chi ci sta ascoltando, il ciclo di lezioni di antimafia che si è concluso poco fa nella sua seconda edizione, una produzione, diciamo così, fatta insieme con la scuola di formazione Antonino Caponnetto. È materiale importante, importantissimo, che è tutto sul sito di Radio Popolare, lo potete andare a trovare lì, ed è una fonte, diciamo, di conoscenza, di riflessione e di anche critica su queste vicende. Grazie per essere venuto qua da noi a Milano, al dottor Caffiero De Rao. Spero di rivedervi entrambi insieme presto e vi auguro una buona giornata.
Grazie.
A presto, grazie a tutti quanti voi.